Buongiorno a tutti, eccoci qui con una nuova puntata del podcast, come sempre. Siamo all'Epifania 2017, una data interessante, molto importante dal punto di vista di diverse profezie o interpretazioni di profezie. Il 2017 rappresenta l'onda lunga di quel periodo di tempo che sarebbe partito dal 2012 e che dovrebbe finire, secondo certi calcoli, nel 2020, e che rappresenta una fase di transizione, un punto di non ritorno. Durante questi anni si aprono diverse vie e l'umanità imboccherà una strada in maniera definitiva, e quindi non si potrà tornare indietro rispetto a tutta una serie di assetti, di impostazioni che ci vedono protagonisti di scelte molto importanti dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista esoterico, spirituale, dimensionale. E questo è un po' quello che emerge da diverse profezie antiche e nuove, e prendiamone atto come fosse occasione di riflessione, di rilancio, di rinnovamento, perché no? Tanto è appena trascorso il solstizio invernale, abbiamo vissuto e rivissuto il momento della natività, i giorni epagomenoi, i giorni in cui si possono sviluppare intenti, scelte, direzioni, in cui si fa ricapitolazione. E l'Epifania è proprio il coronamento di questo momento di progettualità intima, personale, che da un punto di vista esoterico ha una valenza particolare. E in ogni caso l'Epifania è il momento della manifestazione, come dice la parola stessa, è il momento in cui si manifestano le tre purificazioni, i tre magi che portano mirra, la purificazione del corpo, incenso, la purificazione della mente, oro, la purificazione rappresentata dallo spirito finalmente luminoso, liberato. Ecco la simbologia della stella, la simbologia della nascita e della visita dei magi a quello che è il Logos incarnato. Quindi momento di meditazione, ripeto, di rilancio vero e proprio, e momento durante il quale si possono effettivamente impostare nuove abitudini, nuovi intenti. Quindi buona Epifania a tutti, sempre con molta serenità, con molta voglia di giocare, di giocarsi, lasciarsi alle spalle i pesi, scaricarsi dalle spalle i pesi spesso non nostri, spesso che non riguardano neanche la nostra vita attuale e che tanto la condizionano, che tanto la appesantiscono, magari cose che giungono dal passato. È ora di fare pulizia, di rinnovarsi alla luce di un momento importante che non solo scandisce nell'ambito dell'anno questa tradizionale fase così significata, ma siamo all'apertura di questo 2017 così importante come anno, secondo talune ipotesi, comunque è pur sempre un momento per fare il punto, perché no? Quindi prendiamo spunto per fare il punto. E veniamo quindi alle domande di oggi. Io vi ricordo, tra l'altro, molto importanti i prossimi appuntamenti, perché domenica, quindi dopodomani, abbiamo la giornata accademica dedicata a un argomento molto importante, la trasmutazione alchemica delle energie vitali, delle energie sessuali. Quindi si parla di sacralizzare l'esperienza dell'eros, ma non solo, anche gestire con consapevolezza le nostre energie erotiche, sessuali, vitali in linea più generale, ovvero le energie della nostra vita, della nostra esistenza, che possano essere opportunamente orientata anche per irrorare quelle parti di noi che trascendono la materialità, l'animalità e la vita umana così come la conosciamo in quanto riproduzione mantenimento di un sistema biologico, ecco, queste energie possono essere veicolate per irrorare i nostri corpi solari, la nostra continuità spirituale oltre la morte, oltre il velo di Maya. E quindi sarà una giornata molto interessante che ci permetterà di parlare anche di archetipi maschile, archetipo femminile, principi alchemici, il viaggio dell'eroe, il ruolo della donna, sia in quanto donna sia in quanto archetipo femminile, contenuto nell'uomo e nella donna altresì. Poi nel pomeriggio, insieme a una nostra amica, la Cinzia Gubbiotti, parleremo di relazione, comunicazione, donna-donna, uomo-uomo, uomo-donna, da un punto di vista della psicologia transpersonale, umanistica, ma anche dal punto di vista, diciamo, esoterico per quanto riguarda il nostro lavoro. Quindi domenica sarà una giornata molto interessante, assolutamente molto interessante. Poi vi ricordo, naturalmente, ogni martedì, streaming online, l'incontro con me, letture, domande, condivisione. Stiamo adesso leggendo la Bhagavad Gita, bellissimo, quindi un momento, un appuntamento settimanale su abbonamento, tutte le informazioni su dorofattiwebinar.com, oppure potete anche contattare Andrea Falsini tramite Facebook, lo trovate facilmente. Il 12 gennaio, giovedì, invece all'Hotel de Paris a Terni, abbiamo una bella serata di domande, condivisione. Sarà ospite Davide Cova, un ex monaco buddista, ma tuttora praticante di meditazione buddista, ha un centro a Piediluco, un ashram qui vicino a Terni, e spesso lo invito perché è una persona molto gradevole, molto piacevole, molto preparata dal punto di vista della meditazione secondo le tradizioni orientali, in particolare secondo la tradizione del buddismo. Quindi proseguono poi questi giovedì ogni mese, ogni primo giovedì del mese, da febbraio ogni primo giovedì del mese abbiamo questi giovedì a Terni molto, molto belli, ci saranno altri ospiti, eccetera, eccetera. E via così, sabato 14 gennaio abbiamo a Terni l'esperienza con il tamburo, la voce, ritmi, canti ancestrali, quindi un pomeriggio dalle 3 alle 7 in cui terrò questo seminario dedicato all'uso del ritmo, dei mantra, e ci sarà sempre da divertirsi attraverso forme di meditazioni decisamente più dinamiche, ecco, è molto bello, molto bello. Va bene, comunque il calendario lo trovate sul sito accademiaacos.it, ok? Bene, continuate a scrivermi e vediamo oggi un pochino le domande che mi sono arrivate, sempre in ordine, poi cerco di accorparle, vediamo un po', comunque rispondo sempre a tutti, lo sapete. Allora, un amico mi scrive: a proposito della coscienza, che vive contemporaneamente tutti i mondi del possibile, vorrei chiederti se esiste una analogia tra la teoria delle stringhe, che descrive la presenza di filamenti di energia vibranti presenti a livello subatomico, le quali, a seconda di come vibrano, definiscono la nostra e altre realtà, e le fibre di energia descritte nei viaggi sciamanici dai nativi Tolteco-Maya. Inoltre mi domandavo se i sogni visti come esplorazione dei mondi del possibile anch'essi hanno a che fare con i mondi paralleli, generati dalla vibrazione delle stringhe di cui sopra, oppure sono mondi che rispondono ad altre leggi naturali su altri livelli di coscienza? Bella domanda, molto complessa, perché presuppone già una certa dimestichezza con certi argomenti. Beh, andiamo con ordine e vediamo un po'. Allora, a proposito della coscienza che vive contemporaneamente tutti i mondi del possibile. Sì, diciamo l'essere vive contemporaneamente tutti i mondi del possibile. La coscienza è un'esperienza da maturare, cioè noi nel nostro processo di risveglio, di espansione di coscienza, disidentificandoci con il nostro ego storico, o perlomeno trascendendolo, possiamo recuperare coscienza del nostro essere e dell'essere, che è tutto e nulla e niente di tutto questo, pervadente tutti i mondi del possibile, essere coscienti di questo, dalla nostra posizione di goccia nel mare, vuol dire effettivamente unirsi o avvicinarsi, approssimarsi a quella coscienza dell'assoluto che tutto è come non è. Quindi parliamo sì di coscienza che vive contemporaneamente tutti i mondi del possibile nel momento in cui noi siamo capaci di contenere anche questa consapevolezza, questa partecipazione indifferente, quindi, perché spostiamo il nostro baricentro ad un livello di identità che in questo momento ci sfugge, incastrati come siamo nella materia e nella nostra identificazione attuale. Comunque, la premessa è valida, la coscienza vive contemporaneamente tutti i mondi del possibile. E perché ogni mondo del possibile, di un possibile articolato su vari piani di esistenza, di manifestazione, questo cosmo complesso multidimensionale è nel suo insieme palcoscenico della coscienza, palcoscenico dell'essere che tutto permea e che si rinnova attraverso questi specchi di esperienza che lo riproiettano, che lo replicano, che lo riproducono, che lo evolvono addirittura nella sua coscienza di sé sempre nuova. E questo avviene attraverso di noi, anche qui sul nostro piano, nella nostra esperienza materiale, che cerchiamo di comprendere nel suo senso intrinseco, ma anche in quanto parte di un progetto cosmico che ne trascende i confini materiali. Allora mi chiedi se esiste un'analogia tra la teoria delle stringhe, che descrive la presenza di filamenti di energia vibranti presenti a livello subatomico. Beh, in effetti le stringhe sarebbero queste dimensioni ipercompresse, snodando le quali espandiamo la nostra realtà, un po' come quei libri in cui sono piegati dentro i fogli, quando li apri si apre e diventa, no, si sviluppa tridimensionalmente un castello o un paesaggio, no? Poi lo richiudi e questi si ripiegano tutti e si richiude, no? A livello bidimensionale, se vogliamo. Ecco, le stringhe sono una cosa di questo tipo, sono dimensioni ipercompresse, non significative sulla nostra dimensionalità spazio-temporale, sul nostro piano di esistenza, però esistono e sarebbero la strada per le altre dimensioni del possibile, gli altri mondi. Quindi da intendersi sia come dimensioni di un mondo multidimensionale di cui noi partecipiamo solo in maniera limitata, ma dimensioni anche in senso di altre realtà, altri mondi, altri piani, dove si svilupperà ovviamente una fisica, una chimica, una biologia, un senso della vita e della coscienza molto diverso rispetto al nostro. Però tutto è contemporaneamente e simultaneamente presente e laddove si definisce un piano di realtà, ecco che quelle dimensioni ulteriori che non vengono a definire quel piano sarebbero comunque presenti ma ipercompresse, quindi tra le pieghe dello spazio-tempo, altrimenti apprezzabili attraverso i sensi della vita e delle specie che lo abitano e che possono essere amplificati con microscopi, telescopi, quanto vuoi, però alla fine la dimensionalità di riferimento resta quella. Nel momento in cui ci approssimiamo a superare questa dimensionalità, ecco che i contorni della nostra realtà si fanno sempre più vaghi, perché stiamo inoltrandoci verso strutture di realtà che in questo momento non ci appartengono, non ci riguardano. Allora ecco l'idea di stringhe vibranti, ovvero dimensioni ipercompresse a livello subatomico, che rappresentano l'indizio dell'esistenza di una multidimensionalità che noi in questo momento non siamo in grado di misurare. Tutto questo può essere quello che vedono i nativi Tolteco Maya durante i loro viaggi sciamanici, che definiscono le fibre di energia. Sì, di solito, per esempio nella mia esperienza, questi fili di energia sono dei filamenti vibranti di colore azzurro, di colore blu, però insomma sono esperienze anche soggettive. Può darsi, perché quell'esperienza di esplorazione, quando corrisponda veramente ad un'esperienza spirituale e di apertura di coscienza, quindi che non sia riconducibile ad allucinazioni o ad altro, effettivamente può essere descrittiva, per quanto possibile, di una realtà molto più ampia, cui la coscienza accede in stati particolari di estasi, di meditazione o di pratica esoterica. Quindi sicuramente, perché no, non posso certo io stabilire se siano quello o siano altro, magari sono anche altro. Noi viviamo all'interno di una multidimensionalità innervata da energie, da scorrimenti di informazioni, di complessità, per cui tutto questo poi si traduce attraverso la nostra percezione, il nostro cervello, nelle cose che vediamo e tocchiamo, ma in realtà nulla esiste di tutto questo se non come definizione percettiva e cerebrale, fuori, diciamo che esistono effettivamente fasci di energia, di informazioni che definiscono tutte le realtà possibili, ok? Per cui non escludo che un viaggio ultracorporeo possa permetterci di avere la sensazione, poi tradotta nei nostri sensi, di questa vastità, che ben si proporziona alla nostra coscienza assoluta e quindi la allena, la addestra, ci addestra a vedere oltre i limiti della materia, dello spazio, del tempo, per riappropriarci anche di un senso di continuità della vita al di là dei confini biologici, materiali, così come la conosciamo e con la quale di solito ci identifichiamo in senso restrittivo, riduttivo rispetto alla portata della nostra natura reale. Quindi sì, e poi per quanto riguarda i sogni, mi dici, i sogni visti come esplorazione dei mondi del possibile, certo, ci sono vari livelli di sogno, c'è il sogno che è il sogno dell'inconscio, che è il sogno che ci permette di comprendere delle cose a livello psicologico, il sogno ordinario che può essere interpretato e che ci parla di noi, della nostra vita, è una sonda nell'inconscio che ci permette anche a livello terapeutico di risolvere problemi, nevrosi, fobie o di avere indicazioni per la nostra vita, per la nostra realizzazione. È anche vero che poi ci sono altri livelli di sogno che sono invece porte su altre realtà, su altri mondi, su altre espressioni del possibile e della coscienza che in questo momento noi non conosciamo, non misuriamo, ma attraverso il sogno, che è anche un campo dove l'ego fa meno presa sulle cose e quindi è un'esperienza più aperta a soluzioni, a ispirazioni, apre a conoscenze e apre anche ad esperienze su altri aspetti del possibile. Perché no? Di questo ne parlano i profeti di tutti i tempi, i visionari, i mistici, gli esoteristi, i guru, quindi perché escludere questa possibilità? Poi da qui a pensare che sia a portata di mano è un altro discorso, ok? Quindi grazie per questa domanda e procediamo un pochino. Ecco, allora, questa persona mi chiede, vorrei chiederti cosa sai del destino dei nostri animali domestici dopo la morte del corpo fisico e se esiste la possibilità di reincarnazione. Nella tradizione buddista ci si reincarna da uomo a cane a gatto, Steiner parla di non individualità e di io collettivo. Tu, che mi sembra hai una conoscenza trasversale di diversi sistemi e tradizioni, potresti dirmi, se lo sai, come stanno le cose? Allora, questo è un amico di Francoforte e guarda, questa domanda tra l'altro è quanto mai sincronica perché proprio in questi giorni un nostro caro amico cane che era un po' la mascotte del nostro gruppo di meditazione, ha lasciato il corpo, era un simpaticissimo bassotto E quindi è un momento ovviamente triste nel quale ci si domanda, ci si pongono, insomma, si pone queste domande, no? Ma allora adesso l'anima di questo cagnolino, di questa nostra mascotte tanto amato dal gruppo, che ha partecipato anche ai ritiri spirituali, dov'è, cosa farà, eccetera, eccetera. E beh, qui si apre poi un grande discorso su quello che è la morte, che riguarda noi, che riguarda gli animali, che riguarda la vita come ciclo di vita, morte, rinascita, coscienza, evoluzione, eccetera, eccetera. Allora, io sono convinto che gli animali, i nostri cari animali, gli animali domestici, a maggior ragione per il tipo di relazione che si instaura, abbiano sicuramente una continuità d'anima, una continuità di esperienza. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, quindi al loro livello di consapevolezza e di coscienza maturano senz'altro un valore aggiunto, cioè una personalità, un'essenza, un'entità esperienziale, evolutiva, vitale, che va al di là dell'identificazione con il loro veicolo fisico. E loro, a loro volta partecipano del grande ecosistema della vita, partecipano della complessità, partecipano della evoluzione dell'esperienza dello spirito attraverso la vita, al loro livello di coscienza, al loro livello di anima, al loro livello di capacità di porsi domande, capacità senziente, ecco, ci sono diversi livelli, evidentemente, di complessità attribuibile alle varie specie animali. Io credo che ci sia un processo evolutivo, una continuità di quello che è la memoria, l'essenza, l'anima dell'animale che partecipa via via al processo della reincarnazione, anche eventualmente come processo impersonale, cioè non necessariamente individuabile come soggetto, ecco, è quel cane, quel gatto, quel pappagallo che si reincarna e diventa quell'uomo, quella donna, oppure quel pappagallo, quel cane, quel gatto. Io penso che sia un fenomeno di elaborazione dell'informazione a più ampi livelli di evoluzione, che arricchisce la complessità di insieme, che poi via via si individualizza nei vari processi dell'incarnazione, ma senza necessariamente una linea personale, almeno a questo livello. La linea personale semmai si definisce a livelli più ampi, elevati, di complessità e di elaborazione della realtà e della mente. Per cui ecco che poi si arriva anche a individuare un filo conduttore personale evolutivo di vita in vita, che poi andrà a sua volta trasceso, andrà a sua volta abbandonata come idea di attaccamento in funzione di una dissoluzione che è unità con l'assoluto, in questo caso veramente impersonale come esperienza evolutiva che va a trascendere in senso assoluto il concetto della goccia nel mare che a sua volta diventa onda, che a sua volta è un qualche cosa di molto più ampio, senza nulla togliere tuttavia l'importanza delle esperienze individuali che permettono l'elaborazione della realtà a tutti i livelli. Quindi io credo che senz'altro l'animale domestico, il cane per esempio, il gatto, quello che, abbiano una loro continuità, a parte che già ci sono animali che nella loro vita hanno una percezione molto più ampia delle dimensioni astrali, delle dimensioni sottili, pensate ai gatti che hanno a loro volta una vita onirica molto ampia, molto articolata. E non per questo molti animali sono stati nelle tradizioni resi sacri o sono diventate elementi di razza partendo dalle quali si sono costruiti gli dèi. Pensate alle icone degli dèi nell'antico Egitto, per esempio, no? Che vengono rappresentati e proiettati sul piano dell'immaginario umano attraverso queste chimere animali umane simboliche a rappresentare il Dio o l'aspetto di Dio che si relaziona in certe forme con l'umano, con il popolo egizio in questo caso, rappresentando un valore di continuità della coscienza. Ecco, quindi gli animali sono senz'altro parte di un ecosistema vivente, spirituale, e partecipano in forma proporzionata al loro livello di coscienza di se stessi a quello che è la complessità evolutiva della coscienza in senso assoluto. Poi ci sono anche tra gli animali delle forme ponte, pensate ai cetacei, ai delfini, ecco, quindi che già sono a cavallo tra complessità diverse, tra ordini di complessità diverse, e che rappresentano nella loro sequenza evolutiva dei fili di relazione tra il materiale e lo spirituale, tra il mondo biologico della vita vissuta all'interno degli ecosistemi planetari e quello che è la continuità della vita nella sua elaborazione ed evoluzione animica via via sempre più complessa nella reintegrazione del grande disegno cosmico dell'essere, ok? Quindi relazionatevi con i vostri animali proprio in questo senso, anche relazionandovi con una essenza che va oltre la materialità, la quale materialità parteciperà ai cicli della vita, della morte e alle necessità umane e materiali e biologiche e planetarie, ma effettivamente esiste poi un'essenza che può essere considerata anche al di là di tutto questo. Ovviamente dipende da complessità a complessità il pensare questa essenza come personale e identificabile e soggettiva nell'oltre. Lì ci sono vari livelli sicuramente di esperienza, di informazione, di memoria, di capacità di essere anche coscienti di sé nella vita, però tenete conto che anche un sasso è cosciente al suo livello di se stesso, al suo livello, per noi insignificante dal ritenerlo non vivo, ma in realtà, secondo le tradizioni esoteriche, tutte i sassi sono vivi, esattamente come le piante, esattamente come gli animali, all'interno di quello che è un frullino esistenziale, a volte più equilibrato, a volte meno, a volte più armonico, a volte meno, rispondente a leggi, ad archetipi, a funzioni universali, al karma, e protagonista nell'insieme di un grande processo trasmutativo, impersonale. Ok, questo è quello che mi viene adesso di dirti da un punto di vista così molto generale. Poi è chiaro che ognuno di noi ha sviluppato affetto, c'è un legame. Allora senz'altro vi posso anche dire che sicuramente i nostri animali domestici restano con noi molto di più di quanto può fare un umano, per esempio, abitando un luogo, una casa, accompagnandoci. E poi ci sono anche esperienze sciamaniche dove l'animale veramente entra in relazione e in simbiosi animica con il suo amico padrone, non chiamiamolo padrone, chiamiamolo amico, chiamiamolo tutore. Ok? Per cui l'animale diventa poi una entità in simbiosi con lo sviluppo dell'anima della persona che lo ha amato in vita, oppure continua e permane all'interno di un ambiente per un periodo più o meno definito e determinato. Ok? Però ecco, continuiamo ad assecondare l'idea che la vita sia un fenomeno molto più ampio rispetto alla manifestazione sensoriale, fisica, che appare immediatamente ma che non esaurisce il senso della vita, ok? Molto bene, adesso io mi fermerei qui, vi ricordo al martedì l'appuntamento online via internet con la lettura e il commento della Bhagavad Gita e con lo spazio alle vostre domande, qualunque esse siano, qualsiasi esse siano. Ci saranno anche degli ospiti, man mano arricchiremo sempre di più questo evento. Dorofattiwebinar.com per avere le informazioni per come collegarsi, abbonarsi, eccetera, eccetera. Il resto del calendario lo trovate online. Vi ricordo che anche con Francesca di Milano abbiamo in programma un webinar che sarà giovedì 26 gennaio. Si parlerà di meditazione per la costruzione dei corpi solari e sarà una serata, una conferenza libera, gratuita. Quindi tante cose. Io vi auguro ancora buon anno e buona rinascita. E ci sentiamo. Ciao a tutti, un abbraccio caloroso. Ciao.